Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso Gaeta.
È l'inconfondibile voce di Vittorio Gassman che legge il monologo di Ulisse dal canto 26esimo dell'Inferno di Dante. Ma Dante, pur sommamente autorevole, è solo uno dei tanti cantori dell'eroe omerico le cui gesta continuano ad essere raccontate e interpretate e continuano a interpellarci, perché questo fanno i miti. Ci interpellano, ci chiamano in causa, sempre, anche a distanza di millenni, andando a toccare i punti nevralgici della nostra fragilità e della nostra dignità umana. E non è un caso se proprio Ulisse, o Odisseo, che dir si voglia, più umano nei suoi chiaroscuri del lucente, eroico Achille, sembra riguardarci così da vicino. Tra i vari cantori moderni e contemporanei del re di Itaca mi piace ricordare ad esempio Pascoli, che suggestivamente nella poesia Ultimo viaggio gli fece affermare che il mio sogno non era altro che sogno e vento e fumo. Una disillusione a cui fa eco in tempi più vicini a noi il poeta Joseph Brodsky con le parole che Odisseo rivolge a Telemaco. Telemaco mio, la guerra di Troia è finita. Chi ha vinto? Non ricordo. Umberto Saba, invece, con la celebre poesia Ulisse, allude alla nostra congenita dimensione di esuli, in una sorta di terra di nessuno. Oggi il mio regno è quella terra di nessuno, il porto accende ad altri i suoi lumi. E non possiamo non citare il doloroso racconto di Primo Levi in Se questo è un uomo, nel capitolo intitolato proprio al dantesco canto di Ulisse con cui abbiamo aperto questa puntata. In esso il deportato Levi, nel tragitto tra una baracca e l'altra, incaricato di andare a prendere la marmitta del rancio con un compagno alsaziano che aveva espresso il desiderio di ascoltare la lingua italiana, cerca di recitargli a memoria il canto di Ulisse. E quando arriva ai fatidici versi «Fatti non foste a viver come bruti», Primo Levi ha come una folgorazione. «Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono», dice. E aggiunge, ma forse è qualcosa di più. È un messaggio che riguarda tutti gli uomini e riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con la stanga della zuppa sulle spalle. Sì, forse è un messaggio che riguarda proprio la dignità umana, ma questo Odisseo moderno è un po' diverso dall'Odisseo omerico e anche di questo parleremo tra poco. I miti ci riguardano e ce lo ricorda con forza la nostra ospite di oggi, Maria Grazia Ciani, grecista, già docente di storia della tradizione classica all'Università di Padova. Presso la casa editrice Marsilio ha fondato e diretto fino al 2006 la collana di classici greci e latini Il Convivio, nell'ambito della quale ha tradotto l'Iliade e l'Odissea, e fino al 2014 la collana Variazioni sul mito, per la quale ha curato i volumi dedicati a Medea, Antigone, Fedra e Orfeo. Ora, sempre da Marsilio, esce il volume Le porte del mito. Le porte del mito, professoressa Maria Grazia Ciani, le porte nel mito, perché nei miti ci sono varchi, ci sono soglie. Quindi, sì. Proprio con questo tema, no, si apre il suo libro. Quali sono le soglie più importanti che incontriamo nei miti?
In tutti i miti ci sono appunto non propriamente delle porte, ma dei passaggi che sono fondamentali. E comunque io risalirei a Omero addirittura, nel senso che sia l'Iliade che l'Odissea hanno delle porte fondamentali, cioè le porte di Troia per le quali si combatte per poter entrare e non si riesce a entrare. E si entra soltanto attraverso il varco che viene fatto dagli stessi troiani per far passare il cavallo di Odisseo. Questo nell'Iliade. Nell'Odissea direi la soglia della reggia di Odisseo, perché lui quando sbarca a Itaca intraprende una specie di nuovo assedio personale questo ovviamente, che è quello di andare alla conquista di nuovo della sua reggia, della sua famiglia, dei suoi averi che sono stati usurpati. Ora, nel momento in cui lui passa la soglia della reggia e entra nella reggia, è un momento fondamentale, perché da quel momento scatterà poi il suo progetto di vendetta contro i Proci. Non a caso quel momento è anche contrassegnato dall'incontro famoso con il cane Argo, per cui lui si ferma un momento e chiede notizia al porcaro Umeo che lo accompagna sulle condizioni così disastrose di questo cane che gli era stato fedele, che era stato compagno di caccia, eccetera. Ed è il cane che lo riconosce per primo e che dopo averlo riconosciuto muore. È un episodio molto toccante in un poema che in realtà è abbastanza cinico e crudo. E in quel momento Ulisse piange, cioè gli scivola una lacrima, una delle poche lacrime che lui durante il poema si lascia sfuggire, e passa la soglia.
Lei ha già toccato tanti temi interessanti da approfondire, prima però una domanda al volo. Ha detto mi è scappato Ulisse, come dobbiamo dire, Ulisse o Odisseo?
La mia generazione è stata allevata dalla scuola con Ulisse, in effetti, e però direi che adesso si è diffusa l'abitudine di chiamarlo alla greca, perché in greca è Odysseus, quindi Odisseo.
Lei mette a confronto nel libro Le porte del mito, che porta veramente tanti temi, ma uno dei temi più forti è proprio questo confronto che lei fa tra i due eroi dei due grandi poemi, Odisseo, sì, quindi eroe dell'Odissea, e Achille, eroe dell'Iliade. Sì. E io vorrei sottolineare quello che lei a sua volta sottolinea con forza, che questi due poemi in un certo senso rappresentano la fine e l'inizio di un'era, la fine del tempo eroico dominato da Achille e l'inizio di una stagione dedicata all'uomo. Allora, soffermandoci su questo, abbiamo parlato delle porte. Una frase molto molto forte che lei scrive, io la leggo così: le inviolate mura di Troia non cedono alla forza di Achille, ed era questo il suo sogno, ma all'abile escamotage di Odisseo. Le armi non serviranno a fronteggiare un avversario agguerrito, ma a scannare i troiani, uomini, donne, bambini colti nel sonno. Non è guerra, ma strage. Su quel cavallo Achille non sarebbe mai salito. È il segno di un passaggio epocale. Ecco, possiamo approfondire e commentare questo punto così interessante, professoressa Ciani?
Sì, il passaggio epocale è riconosciuto, cioè io non è che scriva cose nuove.
Certo, ecco, però comunque, qui sì, io dicevo forte nel senso che non traspare certo una grande simpatia per Odisseo in quello che lei scrive, questo è interessante.
Ma sì, io non ho mai amato l'Odissea, io preferisco comunque l'Iliade per motivi miei personali. Le due figure sono estremamente diverse. Achille si presenta così, proprio nella sua misura eroica, ecco, per usare appunto un titolo ormai diventato famoso di Andrea Barcolongo, nella sua misura eroica si presenta di faccia e così nella sua imponenza e nella sua determinazione a conseguire sul campo la gloria, con azioni fatte tutta la luce del sole e quindi con la testimonianza di tutti i compagni. Sì, il suo sogno è di conquistare Troia, ma è un sogno sempre personale, cioè quello che lui insegue, secondo me, è proprio la sua affermazione, anche in ragione del fatto che gli è stata preannunciata una breve vita. Lui rappresenta la parte più arcaica, diciamo, della storia greca, cioè il tempo appunto degli eroi. Quando si passa l'Odissea, l'eroe diventa uomo, infatti di Odisseo si dice Aner, non indossa più l'armatura se non che nel finale, che poi è un finale che io non apprezzo, non valuto assolutamente, soprattutto se lo paragono al finale dell'Iliade. Ed è una sua storia personale di un uomo che affronta ogni avventura per ritornare nella sua patria, per riprendere il suo posto, che poi non è un posto di re, ma di proprietario terriero. Siamo già in un'altra sfera sociale, in un certo senso.
Sì. E Achille in un certo senso è fermo nella sua fissità eroica. Lei scrive: Achille giace a Troia, vivo soltanto nel nome, mentre Odisseo è con i suoi chiaroscuri, con i suoi pregi, i suoi misfatti, è più presente ed è più vicino a noi, ci rappresenta forse di più. E lei anche,
certo.
Ecco, fa notare, prima diceva, Achille si presenta di faccia, lui di è faccia, lì, è quello che è. Mentre la prima, è interessante che la prima apparizione di Odisseo nel libro quinto appare
di spalle,
ecco.
Appare di spalle e poi nel proseguo della storia è sempre un uomo che muta volto, muta storie, si camuffa e comunque non è mai presente di faccia, con la sua faccia, diciamo così, come Achille. Carlo Diano, che è stato il mio maestro a Padova,
sì,
scriveva che è piuttosto di profilo sfuggente, ecco, di profilo sfuggente poi nel corso anche dell'evoluzione della sua figura, che non si svolge sempre nel mondo greco, ma prende piede soprattutto dopo Dante, direi. Dopo Dante abbiamo l'Ulisse moderno, che non in tutto è quello che era stato concepito dai greci.
Diventa perché l'uomo che insegue la conoscenza, diciamo, un po' illuminista.
Sì, appunto, naturale. Perché, anzi, io insisto sempre sul fatto che l'Odisseo è tipico, quello che si studia, insomma, e da cui Dante ha preso ispirazione, e l'Odisseo omerico, dove si preannuncia il fatto, sì, che dovrà fare un altro viaggio, dovrà lasciare Itaca, ma poi però Omero vuol fare un happy end e quindi lo fa ritornare e morire a Itaca, a quanto pare. Quello che si dimentica è che subito dopo, nell'era dei tragici e fino a tarda età, quasi all'epoca bizantina, Ulisse diventa il capro espiatorio, in un certo senso, di tutto quello che l'aristocrazia, in fondo greca, rifiutava.
E cioè in che senso?
Cioè l'inganno, l'astuzia però in senso negativo, mentre invece il dolos nel linguaggio omerico può avere anche un significato positivo, insomma c'è quell'ambiguità che hanno molto spesso certi termini greci, ma dopo lo si accusa anche di viltà, di doppio giochismo. C'è questo episodio, che è ignorato in genere da tutti, che della morte di Palamede, questo eroe,
sì,
l'eroe cancellato, tra l'altro è il titolo di un PS che Alessandro Baricco ha dedicato proprio a questo
Palamede. Quindi Palamede chi era? Un rivale di Odisseo, vero?
Beh, lui passa alla storia come un uomo di grande intelligenza e di grande creatività e superiore probabilmente a Odisseo. Verso Odisseo ha la colpa di essere andato appunto a Itaca per convincere Odisseo a partecipare alla guerra di Troia e smascherare la scena che fa Odisseo, che non voleva partire, aveva appena sposato, aveva appena avuto questo figlio Telemaco e che si finge pazzo. E allora Palamede ha questa intuizione e prende il neonato dalle braccia di Penelope, lo mette davanti all'aratro che Ulisse, fingendosi contadino e pazzo, stava e naturalmente Ulisse si ferma, non può travolgere il figlio,
sì.
E quindi Ulisse parte, obtorto collo, parte per Troia. Questa è la storia che si racconta, ovviamente, e quindi avrebbe coltivato anche un rancore. Alcuni dicono che la ragione era questa, altri dicono che era perché Palamede lo superava in astuzia, in senso però appunto non negativo, e comunque era più abile, più bravo, più superiore a lui, ecco. E qui probabilmente l'equipe che ha composto l'Iliade, perché sappiamo ormai che Omero non è mai esistito, forse, comunque non ha certo composto lui l'Iliade e l'Odissea, interamente, l'Echipe ha dovuto fare una scelta tra Palamede e Ulisse, e infatti nell'Iliade non è mai nominato Palamede, neanche nell'Odissea.
Odisseo quindi nei suoi chiaroscuri, appunto, nei suoi lati più luminosi, sì, e quelli più umbrati, li ricorda tanto noi umani. Odisseo ha avuto, sì, tante donne, tanti amori. È, sì, interessante che lei nel libro si concentri su Nausicaa come forse una figura romantica, perché quando l'eroe parte, quando Odisseo parte, lei gli dice, gli dà l'addio, gli dice sì, felice straniero, e quando sarai nella tua terra ricordati di me, perché a me, sì, per prima devi la vita. E lui le risponde: anche laggiù ti invocherò come una dea ogni giorno, sempre, perché tu mi hai salvato, fanciulla. E lei sottolinea, professoressa Ciani, questa affermazione: ogni giorno, sempre, e lo definisce un rapporto uomo-donna idealizzato per la prima volta nella letteratura d'Occidente.
Sì, infatti questo è il mio pensiero, insomma, peraltro anche penso condiviso, insomma, perché Nausicaa è veramente il sogno d'amore, perché con le altre donne c'è questo rapporto unicamente sessuale, perché il rapporto sessuale era considerato comunque come normale, e questa è forse anche un'influenza orientale nella Grecia, insomma, quindi non c'è da scandalizzarsi del fatto che Ulisse e Odisseo andasse a letto con Calipso, con Circe, eccetera, e non coltivasse un sentimento, diciamo, di passione, di amore, di complicità, insomma, ecco, in qualche modo. Mentre invece Nausicaa, che lo salva, poi scompare dalla scena e poi compare soltanto alla fine, rappresenta un sogno veramente di poter anche ringiovanire, ricominciare, un sogno d'amore, ecco, per cui, a parte che è la figlia del re, quindi non potrebbe permettersi di accostarla in maniera diversa, e proprio forse anche per questo, sì, io lo considero l'unico momento in cui Odisseo potrebbe anche fermarsi e tornare indietro, ma naturalmente non lo fa. Però Nausicaa certamente nell'ambito delle donne dell'Odissea rappresenta un'eccezione, secondo me.
Nel suo libro si affrontano molte altre figure, noi per forza di cose e di limiti di tempo ci stiamo concentrando su Odisseo, ma lei parla poi delle tragedie, parla di altri personaggi mitici come Orfeo, Euridice, Arianna. Io però volevo chiederle qualcosa relativo alla traduzione. Lei ha tradotto, l'abbiamo detto, Iliade, Odissea. Mi ha colpito che in un'intervista che lei ha rilasciato a Robinson di Repubblica abbia sottolineato come il grande direttore d'orchestra svizzero, peraltro, Ernest Ansermet, diceva che una prosa che abbia ritmo è già poesia. Lei, professoressa Ciani, è anche musicista, è diplomata in pianoforte, quindi ha, sì, immagino, dentro questo senso musicale del ritmo, anche per la sua famiglia. Quanto è importante il ritmo nel tradurre, e nel tradurre Iliade e Odissea in particolare?
Io credo che il ritmo comunque sia importante, però io faccio una differenza. L'Odissea si può tradurre in prosa, perché in fondo è già un romanzo. Invece no, l'Iliade no. Io ho molto rimpianto, ecco, anche se è stata la mia prima traduzione di un grande testo ed ero alle prime armi, e vabbè, ho fatto quello che ho potuto. Però quando la rileggo, insomma, non sono contenta. Lì bisognava che mi sforzassi di più, e che la traducessi, non dico in versi, ma in quello che si dice verso spezzato, cercando di dare del mio meglio. Perché? Perché l'Iliade ha un ritmo guerresco, epico proprio, che invece non è dell'Odissea.
Anche su questo, proprio sulla lingua greca, ci sarebbe molto da dire, perché lei nel suo libro dedica delle parti importanti proprio alle polisemie, alle ambiguità di tanti termini, come possono essere interpretati, alle similitudini, eccetera. Non abbiamo purtroppo il tempo di farlo, io rimando alla lettura del suo libro. Le volevo però chiedere, a livello così un po' più personale, lei ha dedicato una vita allo studio della grande tradizione greca antica. Che cosa c'è in questo mondo che la affascina?
La lingua, che adesso non si studia quasi più, è in realtà molto bella, molto bella ed è molto così anche misteriosa così nella sua ambiguità, questo lessico che come serpentino, io ho usato il termine serpentino perché non si è mai sicuri di quello che si traduce. Ogni traduzione che si legge, specialmente delle tragedie, di una è diversa dall'altra. Cosa mi ha affascinato? A me è evidente che l'epica mi ha affascinato più di tutto, insomma, l'epica e poi in generale tutta la poesia. Quello che mi interessa è l'ambiguità, cioè perché continuano a insidiarci quasi, insomma, a inseguirci comunque, perché non riusciamo a cancellarli? Perché hanno qualcosa da dire che ancora forse non è stato ben capito e interpretato. Un messaggio ancora da decifrare, secondo me, da decodificare.
Italo Calvino diceva che è un classico quel libro che non ha ancora finito di dire quello che ha da dire. Ecco, la conclusione della grecista Maria Grazia Ciani, nostra ospite di oggi, ci portava proprio a questo, quando diceva che il messaggio di quella tradizione antica, di quella letteratura antica, è ancora inesplorato, ha ancora tanto da dirci. Maria Grazia Ciani, già docente di storia della tradizione classica all'Università di Padova, ha fondato e diretto per la casa editrice Marsilio la collana di classici greci e latini Il Convivio, nell'ambito della quale ha tradotto l'Iliade e l'Odissea, e la collana Variazioni sul mito, per la quale ha curato i volumi dedicati a Medea, Antigone, Fedra e Orfeo. L'anno scorso ha pubblicato un romanzo, La morte di Penelope, e sempre di Marsilio è il volume di cui ci siamo occupati oggi, Le porte del mito. Bene, io ringrazio la nostra ospite, ringrazio tutti voi per l'ascolto. La nostra puntata termina qui. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.